Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi continuiamo, diciamo, mettiamo il capitolo conclusivo su queste incredibili elezioni americane, ammesso che sia il capitolo conclusivo, ma diciamo, per adesso facciamoci andare bene, poi da domani torniamo a variare un po' più gli argomenti, se no rischiamo di essere noiosi. E parliamo anche sul finire della puntata della causa intentata dal Dipartimento di Giustizia americano a Google, detta già soprannominata la causa del secolo. Va bene, cominciamo subito. Ormai lo saprete, la notizia è diventata ufficiale nel pomeriggio di questo venerdì, orario italiano. Joe Biden è stato eletto il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi prendiamoci un po' di tempo per commentare e vedere cosa sta succedendo. Innanzitutto, nel suo primo discorso da presidente eletto, Biden ha parlato della necessità di superare le divisioni e curare le ferite, senza mai in realtà nominare Trump, ma alludendo al fatto che sotto la sua presidenza l'estrema polarizzazione della società americana, insomma il problema dell'estrema polarizzazione si è ulteriormente esacerbato. Adesso c'è bisogno di ritrovare uno spirito, un senso di unità nazionale che è andato perduto in questi anni. Comunque il volto e le parole di Biden sui media, sui trend social sono state spesso oscurate da un'altra protagonista che è la vicepresidente eletta in contemporanea, insomma, assieme a Biden, ovvero Kamala Harris, che un'elezione che sicuramente si porta dietro un sacco di prime volte. Innanzitutto è stata la prima vicepresidente donna ad essere eletta negli Stati Uniti d'America, ma anche la prima persona di colore e asio-americana ad essere eletta in quel ruolo. La stessa Harris ha detto durante il suo discorso dopo la vittoria: "Anche se sono la prima a ricoprire questa carica, non sarò l'ultima. Ogni bambina, ragazza che stasera ci guarda e vede che questo è un paese pieno di possibilità. Penso alle donne nere, asiatiche, bianche, ispaniche, nativo-americane che nel corso della storia di questo paese hanno aperto la strada per questo momento." Quindi è stato un discorso sicuramente ispirato e che, non lo so, apre uno sprazzo di immaginario anche su un paese diverso rispetto a quello che ci siamo abituati a vedere rappresentato in questi ultimi anni. Intanto, comunque, chi non sembra avere la minima intenzione di farsi da parte è proprio Donald Trump, ma questo lo sapevamo già. Donald Trump, che a differenza della stragrande maggioranza dei presidenti, insomma, dei suoi predecessori, non ha ancora riconosciuto la sconfitta, e dal momento in cui la vittoria di Biden è sembrata certa, Trump ha in realtà ha continuato a ribadire all'incirca le stesse cose che dice da giorni, accusando i democratici e lo stesso Biden di brogli, senza però fornire nessun tipo di prova. Va detto che c'è la questione dei voti andati persi, che è una questione sicuramente spinosa e interessante al tempo stesso, perché forse ne avrete sentito parlare, nei giorni scorsi ne hanno parlato anche diversi giornali italiani. Durante lo scrutinio sarebbero andati persi circa 300.000 voti spediti per posta. 300.000 voti sono una cifra importante, sono insomma dimensioni che in alcuni stati in bilico potrebbero comunque influire sul risultato delle elezioni. In minima parte forse, però comunque potrebbero avere una loro incidenza. In realtà la questione sembrerebbe essere più complicata di come appare a prima vista, perché almeno secondo quanto dichiarato dalla società che gestisce le poste, i voti non sarebbero in realtà andati persi, ma per fare prima sarebbero stati consegnati a mano dai postini ai seggi, senza essere quindi vidimati o usciti. Quindi sarebbe semplicemente un errore contabile, ma quei voti sarebbero stati correttamente conteggiati. È una spiegazione plausibile, ovviamente, anche se devo ammettere che è comunque una cosa abbastanza anomala, soprattutto in una situazione già di partenza molto delicata in cui Trump gridava ai brogli, prima ancora delle elezioni, questa svista, chiamiamola tale, sembra comunque soffiare sul fuoco delle varie teorie del complotto, delle fake news che vengono diffuse in questi giorni. E comunque resta una cosa abbastanza strana, va ammesso. Cosa succede adesso? L'IMES, la rivista di geopolitica, dedica un'interessante analisi a queste elezioni, partendo da una considerazione che in effetti è abbastanza curiosa, ovvero che in tutta questa baraonda che c'è stata, in realtà queste sono state le elezioni più ampiamente previste di sempre, non tanto dai sondaggisti, che comunque hanno fatto diversi errori anche questa volta, quanto in quello che è successo, nelle dinamiche fra i vari contendenti in gioco. Ci si aspettava ad esempio che il Midwest sarebbe stato decisivo e così è stato per l'andamento delle elezioni. Ci si aspettava la rimonta di Biden con il voto per posta e c'è stata. Ci si aspettava che Trump parlasse di brogli e rifiutasse di concedere la sconfitta e questo ha fatto. Insomma, tutto è andato esattamente secondo copione, al punto che appunto, la rivista si spinge a fare delle previsioni su quello che potrebbe succedere di qui in avanti. Innanzitutto si aspetta che Trump possa ritardare la sua uscita dalla Casa Bianca fra ricorsi e cavilli legali da qui fino a fine dell'anno all'incirca, fino a Natale. E più in generale si aspetta che l'estrema difficoltà di Biden, cioè che ci sia un'estrema difficoltà di Biden a governare questo paese, gli Stati Uniti d'America, sia per motivi prettamente politici, sia per motivi più sociali e per la complessità di questo momento storico all'interno di questo paese. Il paese è spaccato e il governo anche è spaccato, appunto, diciamo, motivi politici. Il Senato, come abbiamo già detto, dovrebbe restare in mano repubblicana, seppure con un margine ancora più risicato. E alla Camera la maggioranza democratica è stata confermata, ma si è comunque erosa. E questo renderebbe difficilissimo, al limite dell'impossibile, all'amministrazione Biden attuare quell'agenda sociale che il candidato aveva, ad esempio, venduto al Midwest in fase di campagna elettorale. Tra l'altro, i profondi attriti che attraversano l'America, quindi le coste contro l'entroterra, il Midwest contro il Sud, i bianchi contro gli ispanici, potrebbero distrarre l'amministrazione dall'incapacità del governo di scusate, potrebbero distrarre l'amministrazione dalla capacità, dalla possibilità di reinstaurare lo storico soft power americano nelle questioni di geopolitica internazionale, ovvero quella sorta di potere benevolo che mantiene un equilibrio globale senza andare a incidere troppo o a usare troppo la violenza, il che comunque non ci prendiamo in giro, gli Stati Uniti hanno fatto, anzi Trump è stato probabilmente il primo dopo una lunga serie di presidenti, sia democratici che repubblicani, ad aver fatto guerre in altri paesi, ma comunque c'è stata sempre una forte ingerenza nella geopolitica internazionale anche attraverso l'uso del soft power, quindi una sorta di potere culturale, potere diplomatico nel avere un'influenza, appunto, nel determinare le sorti del mondo senza intervenire per forza militarmente. Questo soft power è stato sicuramente eroso, così come l'immagine degli Stati Uniti, dalla presidenza Trump, che si è abbastanza disinteressata in realtà di quello che succedeva nel mondo, a parte fare una serie di guerre commerciali, ma più in ottica protettiva della propria economia. E appunto, secondo l'IMES, sarà difficile reinstaurare quel tipo di potere. Soprattutto avendo a che fare con una serie di problemi interni molto molto forti. Perché il tradizionale disprezzo americano per il big government, quindi il governo centrale, il governo federale, che è un tratto abbastanza congenito, derivante anche dal fatto che molti americani sono arrivati negli Stati Uniti fuggendo da dittature, da regimi autoritari, si è radicato ancora di più andandosi a mischiare adesso con teorie cospirazioniste tipo QAnon e cose di questo genere. Quindi è qualcosa che è ancora più radicato e con cui sicuramente Biden dovrà fare i conti. E questo quadro appunto mette in forte discussione quello che è stato il proclama di Biden fin dall'inizio della sua campagna elettorale, ovvero America is back. L'America forse non tornerà con la superpotenza benevola, ma continuerà a fare più o meno quello che ha fatto Trump in questi anni. Potrebbe continuare a fare quello che ha fatto Trump in questi anni, quindi cingere con un assedio commerciale la Cina, al tempo stesso preparandosi al peggio, quindi alla possibilità che ci sia uno scontro più aperto e più frontale, isolare la Russia, continuando a dividerla dall'Europa, proseguire il disarmo dell'Iran e lo smantellamento della sua influenza nell'area medio orientale e scervellarsi su come impedire alla Turchia di spaccare la NATO. Queste sostanzialmente appunto in un'ottica di sostanziale continuità con quello che ha fatto Trump. Va bene, chiudiamo qua la questione presidenziale americana, probabilmente ci torneremo comunque nei prossimi giorni, ma a meno di grosse novità non sarà più l'argomento centrale che è stato negli ultimi 4-5 giorni. Ultima notizia del giorno, ve la do velocissimamente, restiamo negli Stati Uniti perché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto la causa del secolo contro Google, accusando l'azienda di aver violato le leggi antitrust per proteggere la sua quota del 92% nel mercato globale dei motori di ricerca. Come l'avrebbe violato? In tanti modi in realtà, ma fra le prove spiccano ad esempio gli accordi stretti con la Apple e altre aziende tecnologiche per fare in modo che il motore di ricerca di Google fosse l'opzione predefinita su piattaforme, smartphone e altri dispositivi. Google e Apple sono accusate di essersi alleate per mantenere questo tipo di contratto, il che in realtà è abbastanza plausibile, abbastanza standard perché le due aziende lo hanno già fatto in passato, sono state già accusate di accordi illeciti, ad esempio sotto l'amministrazione Obama si erano accordate per non rubarsi i migliori lavoratori, i migliori talenti dal punto di vista lavorativo a vicenda, cosa che le aveva portate a un esborso milionario, una multa milionaria, senza però avere altre conseguenze legali. Insomma, c'è questa sorta di cartello Big Tech che però adesso per la prima volta potrebbe vacillare sotto i colpi della giustizia americana. Stiamo a vedere quello che succede. Io ve lo dico molto velocemente perché siamo in super ritardo, sono quasi 13 minuti, quindi vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Non mi assegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.